incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Domani Maurice Ravel compirà 150 anni. Ebbene sì, non potevamo dimenticare questo anniversario, anche perché insomma è un compositore, un musicista che tutti conoscono forse per una sola pagina importante, sì e no, parliamo ovviamente del Bolero, ma anche il personaggio ci ha sempre incuriosito. Un personaggio certamente labirintico, ve ne accorgerete tra poco quando cominceremo a leggere le pagine di un bel libro scritto da Jean Echenoz dal titolo proprio Ravel, data della prima pubblicazione per Adelphi nel 2007, adesso in ristampa.
Vano te va mi mi ha rotto una se. No te va mi arruelo, mi arrue mi arrotto na se, lo lo ya ova mi duelo, no viva mia ilo.
È un libro che ci porta a vivere accanto a lui negli ultimi 10 anni della sua vita, attraverso la tournée americana, attraverso delle sue manie personali, molto personali, ma vedrete che un po' dopo questo labirinto raveliano, il primo, perché ne seguirà anche un secondo, visto che la sintesi di questo libro è comunque piuttosto ampia, dicevo, i suoi ultimi anni di vita, tournée americana, concerti, Parigi, malattie, problemi di relazione e poi quell'incidente automobilistico che appunto lo ha portato in una spirale negativa della sua vita, sia fisicamente che psicologicamente. Bene, godetevi questa prima puntata dedicata a Maurice Ravel. Dalla vasca da bagno a volte non si uscirebbe più. Già è spiacevole abbandonare l'acqua tiepida e schiumosa per l'aria brutale di una casa mal riscaldata. Se poi uno è basso di statura e la vasca sorretta da zampe di grifone ha un bordo un po' alto, è sempre un problema scavalcarlo per cercare a tentoni con un'alluce la piastrella sdrucciolevole della stanza da bagno. È consigliabile procedere con cautela. Così Ravel si costringe a uscire dalla vasca, infilare un accappatoio d'un raro color perla e con quello addosso si lava i denti con lo spazzolino articolato e si rade senza omettere neppure un pelo. Poi prende il lussuoso nécessaire per manicure, in finissimo marocchino a grana lucertola con fodera di raso capitonné, posato sulla toeletta fra spazzole per capelli, pettini d'avorio e flaconi di profumo e, dato che l'acqua calda ha ammorbidito le unghie, ne approfitta per regolarne in modo indolore la lunghezza. È uno degli ultimi giorni del 1927. Ed è purtroppo mattina presto. Avendo dormito come ogni notte poco e male, Ravel è come ogni mattina mal disposto e non sa neppure come vestirsi, fenomeno che peggiora il suo umore. E deve comunque fare in fretta, perché da oltre mezz'ora, in questo gelido mattino parigino tra due festività, c'è Hélène che è in sua attesa. E così finalmente compare ad Hélène reggendo la borsa col suo abito grigio ardesia sotto un corto cappotto color cioccolato. Sale svelto sulla Peugeot, si siede con un sospiro, pizzica la piega dei pantaloni e li tira brevemente perché non facciano borse al ginocchio. «Possiamo andare?» dice cominciando a sbottonarsi il cappotto. Hélène si gira e lo squadra dalla testa ai piedi. I calzini di filo e la pochette di seta sono, come sempre, armoniosamente in tinta con la cravatta. Lui dice che è tutto a posto, almeno così spera, ma che si sente ancora molto stanco. Dopo avergli ordinato raffiche di esami, il medico gli ha imposto dei ricostituenti per prepararlo alla partenza, visto che, con suo disappunto, Ravel rifiuta di seguire la prescrizione di un anno di assoluto riposo. Così ha dovuto subire massicce iniezioni di estratti di ipofisi e surrenale. Una puntura dopo l'altra, sai che gioia, e almeno fosse servito a qualcosa. Ormai c'è un po' d'ansia e bisogna sbrigarsi e scortare con fermezza Ravella alla stazione, che è proprio lì, di fronte, in modo da arrivare una mezz'ora buona prima della partenza del treno speciale. Treno che non è neppure pronto al binario quando li vediamo arrivare a destinazione. Ravel davanti e le sue amiche dietro a una certa distanza, impegnata ad aiutare come possono due facchini del terminus che trascinano quattro voluminose valigie e un baule. Lo sguardo rivolto alle rotaie, Ravel si accende una Gauloise prima di tirar fuori da una tasca del soprabito l'Intransigeant, che ha appena acquistato all'edicola, in mancanza del suo giornale preferito, Le Populaire. Sono gli ultimi giorni dell'anno e il giornale dà ampio spazio al classico bilancio, al varo del piroscafo Cap d'Arcona, l'esecuzione di Sacco e Vanzetti, le riprese del primo film parlato e l'invenzione della televisione. Alla fine arriva il treno speciale, che è diretto alla stazione marittima di Le Havre, da dove il buon Maurice si imbarcherà per gli Stati Uniti. È la prima volta che ci va e sarà anche l'ultima. Gli restano oggi esattamente 10 anni da vivere. Il piroscafo France, sul quale Ravel sta per imbarcarsi alla volta dell'America, ha invece davanti a sé ancora 9 anni di attività prima di essere venduto ai giapponesi e demolito. Nave ammiraglia della flotta che effettua la traversata atlantica è una massa d'acciaio rivettato sormontata da 4 fumaioli, di cui uno ornamentale, un unico blocco lungo 220 metri e largo 23, uscito 25 anni fa dai cantieri di Saint-Nazaire. Dalla prima alla quarta classe, il piroscafo France trasporta circa 2.000 passeggeri, oltre a 500 uomini tra ufficiali ed equipaggio. Forte delle sue 22.500 tonnellate, sospinto a una velocità media di 23 nodi da 4 gruppi di turbine Parsons che sviluppano 40.000 cavalli, e così attraverserà con calma l'Atlantico in non più di 6 giorni, mentre gli altri piroscafi, meno potenti, si spolmonano per mettercene 9. E, vero Grand Hotel a vapore, il France, oltre alla velocità, ha il comfort. In attesa che la nave salpi, indugia per un poco nel più vicino fumoir, dalle pareti di mogano con intarsi di madreperla. Si fuma ancora un paio di gauloises e, dal modo in cui alcuni presenti lo fissano o distolgono lo sguardo scambiando sorrisi discreti o conniventi, intuisce che l'hanno riconosciuto. Ne hanno ben donde e si capisce. A 52 anni, Ravel è all'apice della gloria. Divide con Stravinsky il ruolo del musicista più apprezzato del mondo e la sua foto è spesso sui giornali. E si capisce anche in ragione del suo aspetto fisico. Viso affilato e perfettamente sbarbato, disegna col lungo naso sottile 2 triangoli uniti e perpendicolari l'uno all'altro. Occhi scuri, mobili, inquieti, sopracciglia folte, capelli lisciati all'indietro che lasciano scoperta la fronte alta, labbra sottili, orecchie a sventola senza lobi, colorito pallido. Raffinato distacco, semplicità garbata, gelida cortesia, non certo un chiacchierone, è un uomo asciutto ma chic, in gingheri 24 ore su 24. Thank you. Cercando la sua suite, Ravel si perde nelle viscere della nave, ma in fondo il fatto di essersi smarrito in questo palazzo in mezzo all'acqua lo diverte. Quando l'ha trovata, si stende sul letto in attesa dello scalo di Southampton, che raggiungeranno al tramonto per poi ripartire subito. Dopodiché comincerà la vera e propria traversata dell'Atlantico. Intanto controlla le valigie per verificare di non avere scordato nulla. Oltre a una valigetta azzurra piena zeppa di Gauloise, le altre contengono ad esempio 60 camicie, 20 paia di scarpe, 75 cravatte e 25 pigiami. D'altronde ha sempre seguito, se non addirittura anticipato, le tendenze della moda. È stato il primo in Francia a portare camicie pastello, il primo a vestirsi, se gli saltava il ticchio, completamente di bianco. E lo si è visto da giovane in frac nero e stupefacente gilet, camicia con jabot, gibù e guanti color burro. Lo si è visto in compagnia di Satie, in cappotto con pellegrina, canna a manico ricurvo e in testa una bombetta, questo prima che Satie cominciasse a sparlare di lui. Lo si è visto anche a casa di Alma Mahler, avvolto in uno sgargiante taftà, questo prima che Alma mettesse in giro sul suo conto dicerie poco edificanti. Quando le sirene, segnalando Southampton, fanno di nuovo sentire la loro voce, Ravel si infila il cappotto per andare ad assistere all'attracco dal ponte superiore. Poi, dopo essere andato in cabina a stendersi un po', si prepara indossando lo smoking numero 1 per andare a cena, questa volta nella sala da pranzo di prima classe, inevitabilmente al tavolo del comandante, che esibisce la corta barba bianca di rito e l'uniforme bianca di gala. E poiché di lì a poco ricorre il decimo anniversario dell'armistizio, durante la cena, non meno fatalmente, il discorso cade sul primo conflitto mondiale e ognuno sciorina il suo ricordo privato. E così anche Ravel, che nel 1914 era seriamente intenzionato ad arruolarsi, benché l'avessero esentato da ogni obbligo militare, comunicandogli senza alcun riguardo che lo trovavano troppo gracile. Rientrato così a casa con la coda fra le gambe, aveva escogitato un'idea che gli sembrava convincente ed era tornato dai reclutatori, facendo loro notare che proprio il suo scarso peso lo rendeva più di chiunque adatto all'aviazione, ma rimasero sulle loro posizioni. Alla fine però, fiaccati da 8 mesi di insistenze, l'avevano preso, alzando gli occhi al cielo e scrollando le spalle, e non avevano trovato di meglio che ingaggiarlo come autista, nel servizio automobilistico, insomma, sezione mezzi pesanti, come ovvio. Cosicché un giorno si era visto lungo gli Champs-Élysées un enorme autocarro militare con a bordo un piccoletto affogato in un pastrano blu troppo grande e avvinghiato a un volante troppo grosso, un topolino su un elefante. Allora, diventato un milite con elmetto e maschera, vestito di pelle di capra, aveva più volte guidato il suo veicolo sotto una pioggia di proiettili, quasi che una fazione di artiglieri nemici, spregiatori della musica, l'avesse preso personalmente di mira. Insomma, questo racconto ha riscosso un vivo successo fra i commensali. E allora, sbrigato il pasto, quando è l'ora dei liquori, il comandante scocca a Ravel un soave sorriso, agitando lievemente due falangi. due musicisti compaiono al segnale, frac nero su sparato bianco. Uno tiene in mano il violino e, appena l'altro siede al pianoforte, il silenzio cala fra i tavoli. Scambiato un breve sguardo e un cenno del capo, attaccano il primo movimento della sonata che Ravel ha finito quest'anno, dedicata a Hélène e da lui stesso eseguita per la prima volta a maggio, sempre alla Salle Erard, con Enesco al violino. Ravel è quantomeno imbarazzato, per non dire contrariato abitualmente ai concerti, quando è la volta di una delle sue opere, esce a fumare una sigaretta e preferisce non essere presente quando suonano la sua musica. Ma qui non c'è modo di defilarsi. E allora si sforza di sorridere imprecando fra sé e sé. Tanto più che la sua nuova sonata, gli sembra, non la eseguono affatto bene. E quando in capo a un quarto d'ora hanno concluso l'ultimo movimento, il perpetuum mobile, ecco profilarsi un altro problema. Applaudire o no? Giacché applaudire la propria opera non è meno increscioso che non applaudire gli interpreti. Nel dubbio si alza, battendo ostentatamente le mani in direzione dei due avventizi. Poi si congratula vivamente con loro e insieme si inchinano davanti a tutta la prima classe del France Invisibilio. L'antivigilia dell'arrivo del France a New York, Ravel, a generale richiesta, dà in serata un piccolo concerto. Eseguirà pezzi brevi e, rinunciando all'uniforme nera a code del pianista, ha optato per una tenuta più disinvolta, se non lievemente burlesca. Abito a quadri, camicia a righe, cravatta rossa. Così vestito, interpreta dapprima il prelude, composto 15 anni fa, e poi, accompagnato da un orchestrale che arranca, la sua prima sonata per pianoforte e violino, che di anni ne ha 30. e così fa correre le dita troppo corte, assai nodose e un po' quadrate, inadatte ai passaggi d'ottava. E non sono propriamente mani da pianista, né d'altro canto lui ha una grande tecnica, si capisce subito che è fuori esercizio. Suona un po' rigidamente, incespicando di continuo. E la sua goffaggine al pianoforte è dovuta anche alla sua pigrizia, che sin da bambino non è mai riuscito a scrollarsi di dosso. Lui, così leggero, non ha nessuna voglia di affaticarsi su uno strumento tanto pesante. Meglio allora puntare sulla disinvoltura. Suona male, insomma, ma suona. È l'opposto di un virtuoso, e lo sa. Ma dato che nessuno ci capisce un accidenti, se la cava piuttosto bene. A New York, il 4 mattina di gennaio del 1928, un comitato d'accoglienza attende Ravel sulla banchina. Il cielo puro contiene un gelido sole. Ci sono i delegati di varie società musicali, i presidenti di parecchie associazioni, due rappresentanti della municipalità, un nugolo di fotografi che brandiscono enormi flash, giornalisti col taccuino che portano la tessera infilata nel nastro del cappello e vari caricaturisti e cameraman. E così cominciano i concerti. Lo portano al Langdon Hotel e, affiancato dal suo manager e dal primo violino della Boston Symphony che funge da interprete, passa questa prima giornata fra interviste e incontri vari, mentre ceste di fiori e frutta affluiscono senza sosta al Langdon Hotel. Il concerto di New York è un'apoteosi. Per mezz'ora 3.500 persone lo applaudono in piedi, lanciandogli baci e fasci di nuovi fiori, urlando e fischiando a tutto spiano, come fanno in questo paese quando sono entusiasti, sino a costringerlo a salire sul palco, cosa che di solito non gli va a genio. E a notte fonda, dopo aver fatto il giro dei dancing, dei cinema multisala e dei teatri negri, Ravel torna in albergo, sfinito. Poi ci siamo, la traversata degli Stati Uniti è cominciata. Cambridge, Boston, torna a New York alla Carnegie Hall, Chicago, Cleveland, anche qui altra fanfara con 3.000 e passa persone in piedi, stessa entusiastica accoglienza ovunque. Non ci si può proprio lamentare. Ma c'è un piccolo problema, si mangia male. Così male che a Chicago, invitato a cena a casa di un miliardario, Ravel abbrevia la serata per correre in albergo, nel freddo intenso e col vento proverbiale, a farsi portare una bistecca. E c'è un secondo piccolo problema, non chiude occhio. Con i ritmi che deve rispettare, solo in treno riesce a dormicchiare un po' ed è già tanto. E fortunatamente i treni in America non mancano e sono raffinati come un piroscafo da crociera, come grandi alberghi. I vagoni offrono tutti i possibili servizi, uffici per gli uomini d'affari, cinema, parrucchiere, manicure, sale da concerto, appartamenti, letti a baldacchino, vasche alimentate a scelta ad acqua dolce o acqua di mare. E in coda al treno una carrozza panoramica si apre su una veranda attrezzata come un balcone e coronata da una cupola. Ancora California, San Francisco, Los Angeles, Hollywood, dove incontra qualche star, Douglas Fairbanks che parla francese, ma Charlie Chaplin no. E il 7 marzo, per festeggiare i suoi 53 anni con un sacco di gente, fra cui Gershwin, che ha voluto rivedere per sentirlo suonare The Man I Love. L'altro ovviamente accetta e dopo cena ce la mette tutta per convincerlo a dargli lezioni di composizione. Ma Ravel oppone un secco rifiuto, sottolineando che rischierebbe di perdere la sua spontaneità melodica. Non si vede a che scopo. Fra l'altro, tutt'al più per diventare una brutta copia di Ravel. E c'è anche il fatto che avere allievi non gli piace. E poi, questo Gershwin, sembra proprio che il successo non gli basti più. Insomma, Ravel si defila e anche un po' seccato. E dopo altre date, Houston, Phoenix, Buffalo, torna a New York, va in Canada, torna negli Stati Uniti, un ultimo salto a Boston, Detroit, un'ultima sosta a New York e qui a mezzanotte si imbarca sul Paris e il 27 aprile è di ritorno a Le Havre. È in splendida forma e soprattutto la sua valigetta azzurra, svuotata dalle Gauloises, contiene adesso $27,000. Sulla banchina tutta la combricola al completo attende con impazienza il suo ritorno. Thank you. La primavera francese classica e temperata che trova a Montfort-l'Amaurie è un piacevole diversivo alle eccentricità americane. Prima ancora che Ravel abbia aperto la porta di casa, sopra di lui varie combriccole di uccelli lo accolgono mettendo a punto i loro recital. Questi esserini che si sgolano fra gli alberi intonando canti che Ravel conosce perfettamente, mentre i suoi due gatti siamesi non li perdono di vista un istante. Quanto alla casa, avrà pure una splendida posizione a strapiombo sulla vallata, certo però che è fatta in modo strano. Strutturata come un quarto di brie, ha una faccia differente a seconda che la si guardi dalla strada o dal giardino. E poi, dato che Ravel non è alto, sarebbe facile ironizzare sul fatto che l'ha voluta a sua immagine, ma sbaglieremmo. Anzitutto ha scelto in base ai suoi mezzi, che sono limitati, essendo tutt'altro che ricco e sempre costretto a badare al soldo, non se la sarebbe potuta comperare senza la modesta eredità di uno zio svizzero. E poi a convincerlo è stata la vista sulla vallata che si scopre dal balcone, orizzonte rettilineo, cieli mutevoli, colline, foreste, boschetti. E poi questo minuscolo appartamento è a sua volta affollato di oggetti minuscoli, miniature d'ogni sorta, statuette, ninnoli, carillon, giocattoli a molla, usignolo meccanico, fermacarte e diavoletti di cartesio, vaso di vie. Per il resto la dimora di Ravel è fornita di tutti i moderni comfort, aspiratore e fonografo, telefono e apparecchio radio. Nei giorni seguenti Ravel non sa più cosa fare. Non c'è nulla che lo attiri veramente, nulla di interessante. Comincia ormai ad angustiarsi parecchio. E poi finalmente arriva l'estate e viene il momento di partire come ogni anno per una lunga vacanza nei Paesi Baschi, a Saint-Jean-de-Luz, vicino a Cibourg, dove è nato e dove può ritrovare gli amici. Poi dice: «Torno a Parigi domani. Non voglio perdermi il 14 luglio». Ogni volta che quella data si avvicina, Ravel è sempre eccitato come un bambino e deciso a non perdersi neanche un ballo. Batte tutti i quartieri di Parigi, indugia in ogni caffè all'aperto per osservare le coppie che danzano appiccicate sotto i lampioni e ascoltare le orchestrine, anche se ridotte alla sola fisarmonica. Tornato a Saint-Jean-de-Luz, il mattino presto è già in partenza per la spiaggia in compagnia dell'amico Samaseuil. Avvolto in un accappatoio giallo-oro su un costume da bagno nero con bretelle, cuffia scarlatta in testa, indugia per un istante al pianoforte. Continua a suonare con un dito la stessa frase. Non le sembra che questo tema abbia qualcosa di insistente? Chiede a Samaseuil. Ma poi va a fare il bagno. Uscito dall'acqua, seduto sulla sabbia sotto il sole di luglio, torna a parlare della frase di poco prima. Bisognerebbe ricavarne qualcosa. Potrebbe, per esempio, cercare di ripeterla più volte, senza svilupparla, limitandosi a far crescere l'orchestra e a graduarla al meglio finché possibile. O no, chissà, dice, alzandosi per tornare in acqua, potrebbe avere successo, o più successo, 100.000 volte più successo della Madelon. Le vacanze sono finite. Ravel è solo in casa, seduto al piano, con una partitura davanti e la sigaretta fra le labbra, i capelli, come sempre, impeccabilmente ravviati. Sotto la vestaglia, dai risvolti chiari e la pochette in tinta, porta una camicia a righe grigie e una cravatta color bronzo. La mano sinistra, in posizione d'accordo, è posata sulla tastiera, mentre la destra, armata di un portamine di metallo stretto fra l'indice e il pollice, annota sulla partitura quel che ha appena prodotto. Come al solito è in ritardo col lavoro e al telefono poco fa l'editore gli ha ricordato per l'ennesima volta che non c'è più tempo. Deve comunicare al più presto le date delle prove di questa nuova opera. Ravel sorride impercettibilmente. Hanno tutta questa smania di provare, di ripetere. Ci tengono davvero tanto alle ripetizioni. E allora non resteranno delusi. Di ripetizione ne avranno sin che vorranno. Poi, come sempre quando è solo, mangia di fronte al muro sul tavolo ripiegato. Mentre divora la carne, la sua dentiera produce un suono di nacchere o di fucile mitragliatore che echeggia nella stanza angusta. Mangia e pensa a quel che sta facendo. E gli sono sempre piaciuti gli automi e le macchine, visitare le fabbriche, i paesaggi industriali. Ad esempio, sulla strada che va a Le Vésinet, subito dopo il ponte di Rueil, c'è una fabbrica che Ravel guarda rapito. Gli dà delle idee, proprio così. Sta componendo qualcosa che ha a che vedere con le catene di montaggio. Catena e ripetizione, la composizione si conclude a ottobre del 1928, dopo un mese di lavoro turbato soltanto da un poderoso raffreddore preso sotto i palmizi di Malaga durante una tournée spagnola. Sa benissimo cosa ha fatto, non c'è una forma in senso stretto, non c'è sviluppo né modulazione, solo ritmo e arrangiamento. È una cosa che potremmo dire si autodistrugge, una partitura senza musica, una fabbrica orchestrale senza oggetto, un suicidio che ha come arma solo l'ampliamento del suono. Frase ripetuta all'infinito, ma tutto questo non conta, è fatto solo per la danza. La coreografia, le luci, la scena saranno loro a rendere tollerabile l'iterazione della frase. Thank you. Poi le cose in realtà non vanno affatto come previsto. La prima volta che viene danzato sconcerta un po', ma ha successo. Ma è in seguito, in concerto, che ha un successo fantastico. Un concerto straordinario. Questo oggetto senza speranza conosce un trionfo che lascia tutti di stucco, a cominciare dal suo autore. Quando un giorno, che insieme al fratello sta passando davanti allo stabilimento di Le Vésinet, vedi, gli dice Ravel, è quella la fabbrica del bolero. E a coloro che si arrischiano a chiedergli quale sia il suo capolavoro, ma che discorsi! È il bolero, risponde subito. Peccato solo che sia privo di musica. Ma il fatto che Ravel consideri questo pezzo con una certa degnazione non autorizza gli altri a prenderlo alla leggera. E bisogna che tutti capiscano che non si scherza col suo tempo. Quando Toscanini lo dirige a modo suo, a una velocità doppia e accelerando, dopo il concerto Ravel gli fa una gelida visita. «Non è il mio tempo», osserva. Toscanini si gira verso di lui, allungando ancor più il già lungo viso e corrugando il frontone che gli funge da fronte. Quando lo eseguo rispettando il suo tempo, dice, non fa nessun effetto. E allora non lo esegua, replica Ravel. Ma lei non capisce niente della sua musica, fremono i baffi di Toscanini. Non c'era altro modo di imporla. Tornato a casa, senza farne parola a nessuno, Ravel scrive a Toscanini. Cosa gli dica in questa lettera? Rimane un mistero. Ha appena finito questa cosuccia in do maggiore, che lui non lo sa ancora, gli assicurerà una fama imperitura. Avete ascoltato la prima puntata dedicata ai 150 anni di Maurice Ravel, che nacque il 7 marzo 1875 a Saint-Jean-de-Luz, nei Pirenei Atlantici, dopo Biarritz per intenderci, verso la Spagna. Sia questo che il prossimo incontro vengono da un libro di Jean Echenault che si intitola proprio Ravel per Adelphi, che racconta quasi fosse un'autobiografia dei suoi ultimi 10 anni di vita. Una vita, come avete ascoltato, certamente labirintica. Vi aspetto alla prossima puntata, settimana prossima. Un saluto da un distinto ravelliano che risponde al nome di Claudio Ricordi.
All nights, all days, I keep praying for the real.